tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Da Steeple, loro sono gli Hailstorm su Radio Rock. Allora ragazzi, buongiorno. Come avete passato il weekend? Buongiorno Ale, buongiorno Mauri.
Buongiorno.
Che è successo?
Il querelo.
Perché la querela?
Che bello, me l'hanno scritto finalmente.
Sì. Il querelo.
Signore, dopo due giorni che mi dava dell'ignorante.
Ma su Facebook?
Sì, sì, ignorante, impreparato.
Cioè, devi prendere una querela, prendi la radio perlomeno, no? La vai a prendere su Facebook.
Che per carità, ci puoi anche aver ragione, ma era sì, proprio una cosa
assurda.
Perché
che cosa stava sostenendo
questo signore? Perché lui rispondeva tutti i miei post, che già questo sì, mi fa dire, ma scusa, se io sono ignorante, ma che cazzo te ne frega te?
Certo,
ignorami.
Certo.
E vabbè, io sostenevo quello che sostenevo. E lui sì, continuava a dire, me lo immaginavo.
Con quest'aria un po' così.
Caro no, Tirocchi, basterebbe un atlante di scuola
nulla,
elementare per capire che lì non è come ci stanno dicendo.
Che poi tra l'altro, anche l'Occidente, se avessi ragione te, con questo mamma, tono mi fai venire voglia proprio di...
Allora io dopo 48 ore, l'ultima volta che dico, ho detto, senti, guarda, amico mio, io fino adesso non ho detto nulla perché cercavo di essere molto corretto. Per favore, sì, mo mi dai fastidio, spero sia l'ultima volta.
Proprio così l'hai detto.
Te giuro, lo leggiamo se volete.
Okay.
Spero tu abbia capito, sia l'ultima volta che sono costretto a scrivere. Poi mi piace tantissimo pompare questa cosa. Ho detto, dopo due giorni che vengo perculato senza rispetto per me, per la mia persona
e per la mia famiglia,
mi trovo costretto a dire ora basta. E lui mi ha scritto, bene, cosa vuol dire? Bene, quindi mi stai insultando.
No,
per cui,
no,
lui è scherzetta.
Punto.
Per cui mi preservo il diritto di querelarti. Se non arriveranno scuse,
se lo preserva.
Esatto.
Cioè, non è detto che ti querela, no, ha detto che ci vuole pensare.
Se non faccio scuse,
esatto, non esclude che possa querelarti.
Sì. Poi mi ha bloccato, quindi sì, presumo. Ma se tu vuoi delle scuse ufficiali,
sì, come faccio io a fare?
Mettiamo che,
diciamo che è un po' confuso, sto signore. Cioè, prima ti ha chiesto, ti ha
diciamo
detto che querela, poi vuole le scuse, poi ti blocca.
Diciamo che come bello, no, sostenere certe cose.
Tantissimo ancora disagio sui social, ragazzi.
Tanti.
Io mi sono reso conto che perdo troppo, sempre troppo tempo sui social network perché non ne vale proprio la pena. Comunque, questo è un altro discorso. Però, vabbè, dai, ragazzi, le prime pagine di oggi, ma qual era il tema del motivo del contendere? Ucraina, Russia,
sì,
NATO?
No, io dicevo semplicemente che continuava a dire che Putin è un despota, che si comporta da despota e che sta mettendo a rischio, date tutte le premesse,
sì,
cioè la corresponsabilità di un Occidente, di un'Unione Europea, date tutte
però,
queste, lì c'è un abominio che è quello di un'invasione di uno Stato sovrano.
Io ho trovato un post, ragazzi, di Emiliano Rubbi veramente azzeccatissimo, da
sì,
condividere
forse il primo.
Anche il primo per te, per me insomma non è che ce ne sono tantissimi, così, cioè magari... la virgola ideologica lui ce la mette sempre, stavolta non ce l'ha messa,
esatto,
stavolta è stato veramente
obiettivo,
dal mio punto di vista,
certo,
chiaramente obiettivo, e poi per carità ci sono le nefandezze dell'Occidente, della NATO, degli Stati Uniti, ma qui sta parlando di un'altra cosa, no? È come se io e te ci pigliamo a schiaffi, poi tu tiri fuori un mitra e me spari, è chiaro che non c'è una sproporzione, no?
Direi
notevolissima. Comunque, prima pagina dei giornali oggi, il fallimento della tregua a Mariupol per l'evacuazione dei civili, le vittime fra i cittadini ucraini che tentavano comunque la fuga dalle città assediate dai russi, e sono in apertura su tutti i giornali di oggi. Le altre notizie sulla guerra fra Russia e Ucraina sulle prime pagine di oggi sono le nuove richieste di aiuto del presidente ucraino Zelensky alla comunità internazionale, le minacce del presidente russo Putin ai paesi che daranno supporto militare all'Ucraina, i tentativi della diplomazia di fermare la guerra finora inutili e gli effetti del conflitto sull'economia internazionale. I giornali sportivi titolano invece sulla vittoria del Milan sul Napoli a Napoli in trasferta. Qualcuno scriveva, leggevo il direttore di Leggo.it Marco Esposito, nostro amico, diceva: oh, Spalletti non c'è niente da fare, quando ci sono le partite decisive le sbaglia sempre.
Diciamo insomma, la parte critica dice questo, non va lontanissima dalla realtà, però è anche vero che è un giudizio un filino troppo ingeneroso nei confronti di Spalletti.
Però forse vogliamo dire al dente avvelenato Marco Esposito, al dente avvelenato, allora il Milan passa in testa la classifica di Serie A con però l'Inter che deve recuperare ancora la sfida contro,
esatto,
il Bologna, però insomma se pareggia o perde l'Inter il
una
Milan rimane
certa,
prima, deve vincere per sorpassare.
Sono un paio d'anni che il campionato diventa un filino più interessante.
Ci sono diciamo tre squadre che se la possono la possono battere,
sì, sono
tre,
tutte in corsa,
le milanesi e il Napoli sono assolutamente
in corsa.
Va bene, comunque dicevo, Anche questo fatto qua del come intervenire in questo conflitto ha creato una spaccatura, stavo notando, che è sempre più evidente giorno dopo giorno. E anche qua sui social non è che c'è l'atteggiamento di dire boh, io penso così, però valutiamo, parliamo. No, come al solito ci si spacca, e se non la pensi come me sei un guerrafondaio, sei un cretino, sei un ingenuo, a seconda dei punti di vista, no? Cioè le due posizioni sono sostanzialmente dare o no le armi all'Ucraina, che era una cosa di cui noi parlavamo già dall'inizio, no? Però si sono molto polarizzate, ho notato. Quindi c'è una parte, soprattutto la sinistra estrema, che dice, una parte, perché per esempio Emiliano Rubi non è d'accordo, che dice non bisogna armare, bisogna dire pace, no alla guerra, e non bisogna armare, basta, bisogna bloccare tutto. Altri che dicono sì, ma se non li armiamo questi diventa una carneficina, perché è chiaro che certo, la Russia stravince,
è un gioco impari,
è impari, e quindi se noi la Bonino ha detto una cosa molto interessante, quindi sostanzialmente se noi non li armiamo abbiamo deciso di regalare l'Ucraina alla Russia, con poi anche la possibilità che ne so, lui magari presa la Russia decida di dedicarsi magari alla Georgia, per dire, no? Quindi
ma io penso che non ci voglia un genio analista geopolitico per dedurre che, per come sono andati gli ultimi 10 anni e per come conduce Putin le cose, se lui prende tutta l'Ucraina è chiaro che poi lo stato cuscinetto deve diventare la Polonia.
Anche questo atteggiamento qua secondo me è sbagliato, cioè dire non ci vuole un genio, perché io pure ho dei dubbi sinceramente, perché sai, l'idea di dire, cioè per esempio c'è un'ipocrisia di fondo, no? Cioè tu non partecipi al conflitto, non mandi le truppe però mandi le armi, è una sorta di ipocrisia pure questa, no? Nel senso che voglio dire, quindi io capisco anche l'atteggiamento di chi dice o dentro o fuori dal conflitto, vogliamo stare fuori quindi non mandiamo neanche le armi, ci può stare come cioè io non sono d'accordo, però non ci può stare. Invece vedo sui social sempre battaglie, capito? Perché tu allora non capisci un cazzo, e allora tu sei un guerrafondaio, e allora tu sei invece un'anima bella,
questo sottolinea solo il fatto sottolinea solo il fatto che poi ognuno di noi, dentro ognuno di noi c'è un piccolo Putin.
Sì, c'è piccola,
cioè, nel senso
come,
che questa,
come quando c'era Berlusconi, e io dicevo sempre, no? Come diceva anche Gabber, guarda il Berlusconi che è in te,
è
no?
In te. Ma è vero, perché se tu prendi qualsiasi persona che si esprime sui social, ma compresi noi, e la metti in una situazione di potere, di estremo potere, e magari anche una situazione, insomma, particolare di esaltazione, ma fondamentalmente potremmo essere potenzialmente anche noi da quella
dei
parte.
Putin. Allora, oggi ci provo, entro in un campo del contadino con la sciarpa tra lazzi e gli rubo i carciofi, e se, come dice Trump, se la prenderà con l'otito.
Ah sì, la genialità di Trump.
Potrebbe essere una bella idea, effettivamente. Cioè, dare la colpa in modo che la colpa se la prenda sempre qualcun altro. Potrebbe essere una bella idea. Va bene, vediamo. 3899-106-600 per voi, SMS, WhatsApp, Telegram, i vostri vocali, fateci sentire che siete svegli, dateci il buongiorno. Intanto arrivano i Guns N' Roses con questa bella cover di Since I Don't Have You alle 7:15 su Radio Rock nel The Rock Show.
Radio Rock Podcast.
Guns N' Roses con Since I Don't Have You, Mauri. Allora, vediamo un po', questo era proprio il titolo della canzone, era il titolo della canzone, Since I Don't Have You, Mauri. A proposito di Maurizio Paniconi, c'è qualcuno che ci scrive good morning, non vedo l'ora di sentire il punto tecnico di Maurizio sulla prima gara del Moto Mondiale. Ieri mi sono raccomandato a Maurizio Paniconi, ho detto mi raccomando.
Non mi pare che tu abbia detto così.
Beh, ti ho mandato un messaggio.
C'è il vocale, ci ha mandato nel gruppo.
Sono nel gruppo, tra l'altro.
E tu hai anche risposto, non solo sono onorato di questo incarico,
ricordo,
non vedo l'ora anche io di mettermi alla prova con questo test.
Ricordo perfettamente, tra poco faremo il punto della situazione, di quello che è accaduto nella prima tornata Qatar del Moto Mondiale, con una vittoria, vogliamo anticiparlo subito, Mario, con una vittoria grandissima e che ci riempie d'orgoglio.
Dai degli spunti.
Di chi, Mauri, di chi?
Grandissimo, tanto orgogliosi
perché chi ha vinto? Chi ha vinto la
dai, che te lo devo dire?
Innanzitutto ha vinto uno.
Perché uno vince, non è che vincono tutti.
Siamo orgogliosi perché ha vinto
un indiano.
È un indiano, sì. Siamo orgogliosi, quindi. Cioè, e poi hai detto, cioè, capito? Ha detto indiano, no, perché indiano. Siamo orgogliosi perché
ha vinto un italiano
che si chiama
Enea.
Enea. Va?
Bassetti.
Basta, Mauri. Amore. La bestia, Mauri.
Bestia.
La bestia.
E ne
ha vinto
bestia.
No, che ne ha bestia? No. Ne è Bast.
Bastiani.
Ani.
Bastiani.
Niti. Bastia.
Come cazzo allora si chiama questo Cristoforo Colombo?
Seguimi. Bastiani.
Bastiani.
Bastianini. Oh, Enea Bastianini, soprannominato.
Ma chi è?
Ha vinto.
Ma chi ha vinto?
A prima gara in modo
come
chi ha vinto? Soprannominato che cosa,
Mauri?
Ma
c'era Valentino Rossi.
C'era, non c'è più Valentino Rossi. Valentino Rossi, sì, soprannominato che cosa?
Che conoscevo,
soprannominato che cosa, Mauri?
Soprannominato Bastianini.
La bestia. Oh ragazzi, ha vinto Bastianini in modo GP, ma anche in modo 2 e modo 3 hanno vinto due.
Attenzione,
Due?
Perché è in modo. Perché?
Fai domande. È come a scuola, fa le domande per sviare dalla.
No, non ho capito.
Hai solo dalla professoressa di fare una domanda. E tu gli fai una domanda a lei, no?
Perché in quell'altra vince uno e in quest'altra due?
In che senso?
Poi quest'altra sono altre due gare.
Ha vinto Enea Bastianini.
Moto 2 e moto 3. Hanno vinto altri due.
Ah, quindi in modo 1 vince uno.
No,
modo
GP e modo 1.
Modo GP, poi c'è modo 2.
Vabbè, ora che ti ho detto studia, modo 1. Allora,
che bello.
Modo 2 e modo 3 hanno vinto altri due.
Italiani.
Allora voglio dire che si cacci immediatamente Meda e si prenda Maurizio Paniconi.
Sì, guarda, io ti dico che è pronto. Guarda, non tanto.
Non è neanche la Meda di me.
Ti dico questo, non tanto a sostituire Meda, Guido Meda, ma a sostituire Mauro Sanchini, cioè voglio il commento tecnico di Maurizio Paniconi, perché lui non è tanto il racconto della gara, che per carità, con tutto il rispetto per Guido Meda, lo fanno fa tutti.
Sì,
è il commento tecnico,
puntuale.
È la zampata vincente. Ragazzi, cosa ha fatto Bagnaia? Che ha combinato Bagnaia sulla Ducati, casino, il nostro pilota di punta, d'italiano, che ha fatto?
Fatto un casino che proprio anche la mamma dice.
Beh, la mamma non lo so.
Sì, sì, l'ha chiamata.
È morta la mamma di Bagnaia.
Allora, è morta questa notte per il dolore, Mauri. Che tu gli hai inferto, va bene?
È colpa tua, Mauri.
È caduto.
È caduto come?
Male.
È male. E ha buttato giù?
Una motoretta.
Perché? Fai cose con calma. Altre due moto. Fate 10 moto.
Si sciala, mica.
Che hai capito? Tanto mica è roba sua, no? Che è la roba degli altri.
Che poi, ma costa
la moto di?
Di chi?
Di ma?
Di mamma.
La mamma ecco poi l'ha chiamata. Ha buttato giù la moto della mamma.
Perché la mamma corre, no?
Notoriamente. Che poi questo problema del rifornimento di benzina. Ma perché?
Io ho capito rifornamento, però.
Vabbè, rifornimento di benzina. Perché continuano a.
Perché loro non la pagano la benzina.
Ah, non la pagano.
Non la pagano la benzina. Non la pagano
dalle armi. Ma se al suo tempo non avessero dato le armi alla nostra resistenza. Non lo so se
sarebbe
andata così, insomma.
Torniamo.
Comunque la resistenza in un paese serve, serve anche a chi ti aiuta dall'esterno.
La sinistra è molto spaccata da questo punto di vista, perché c'è chi sostiene questa posizione qua, un po' alla Rubi, no? Come dire, le armi vanno date, e c'è chi dice invece no, pacifismo sempre e comunque.
Io invece posso dire una cosa.
Dici di no?
Per la prima volta ho notato che l'Unione Europea, in realtà anche per la pandemia, abbia risposto come un corpo solo, e anche in Italia in realtà gli schieramenti politici, a parte qualche frangia che ci sarà sempre, invece ho notato un approccio abbastanza uniforme, e questa cosa ci dovrebbe far ben sperare. E poi,
per esempio, ragazzi, i beni sequestrati dall'Italia agli oligarchi russi, no? Allora, anche qua, grandi yacht, ville per un valore totale di circa 140 milioni di euro. C'è chi ha esultato sui social dicendo: ah, bene, bene, si sta facendo. E io e sono d'accordo con quello che è stato fatto. Però c'è una piccola parte di me che dice: ma mica lo so se è tanto giusto andare. Per carità, questi erano ricchissimi, erano spudoratamente ricchi, forse erano pure amici di Putin. Ho capito, però.
Cioè, punto, attenzione.
Se io sono amico di Alessandro Di Rocchi, Alessandro Di Rocchi, che è una persona spregevole,
verrà querelato.
Va a finire in galera. Che fa? Ma restano pure a me, me levano casa a me.
Però
cioè,
il discorso è un altro. È che io e te, Alessandro, facciamo la stessa trasmissione, ok?
Sì.
Quindi, in qualche modo, tu impazzisci a un certo punto e decidi di fare come ti pare. magari c'è chi fa pressione su me, Alessandro, per convincerti a fermare. Ah,
certo, cioè, beh, allora lo capisco non perfettamente è qual persona, è il fine, ma... però posso dire che forse non è neanche giustissimo, no? Nel senso che
è una forzatura.
È perché però abbiamo detto, scusa, gli atleti russi estromessi dalle gare so olimpiche, è giusto o sbagliato? No, secondo me è sbagliato. Oh, però anche quella è una forma di pressione, quindi possiamo dire che ci sono forme di pressione giuste e forme di pressione un pochino meno giuste. Cioè,
guarda, quello sullo sport, la cultura e la musica credo sia proprio sbagliata.
A cui gli, perdonami, ho l'impressione che l'oligarca a cui togli lo yacht e la villa godi per un discorso di invidia. Quello è ricco, c'ha i soldi, levamogli i soldi. Tanto che caso...
Guarda, la gente comune forse
il scusa, il principio deve essere giusto. Se non è giusto, cioè, se
io ritengo che sia giusto, perché credo che fermare Putin lo si possa fare solo internamente.
Ma se questi non hanno fatto un cazzo di male, cioè se non che sono magari amici o amici, non lo so, poi non è manco detto che siano tutti amici, eh.
No, qualcuno qualcuno sostiene che in realtà questa grande ricchezza e potere derivi da una concessione di Putin.
Bisogna verificarla sta cosa. Okay, primo, no, e secondo,
ma ragazzi, ma io credo che l'abbiano verificato, mi auguro.
Non lo so, eppure e poi seppure anche Putin mi ha concesso qualcosa, no? E cosa vuol dire? Cioè, nel senso, che vuol dire? Allora, siccome lui fa la guerra, cioè, un conto sarebbe dire: puniamo tutti quelli del gabinetto di Putin, cioè tutto l'esecutivo, il governo Putin. Quindi,
che però, come fai?
Punisci
non tutti... non so esposti Putin, economicamente così
con Putin hanno ho capito, ma allora che fai, prendi uno soltanto,
no,
perché
è chiaramente una pressione, tu
è una
stai
forzatura,
cercando,
no?
Certo, ma stanno cercando anche ingiustamente
la stessa forzatura è buttare bombe sui civili,
vabbè, cioè, no, Maurizio, non è che tu rispondi, è che tu diventi diventi pure dei Putin,
ma non è, io non
fai
divento
la stessa
Putin.
Cosa
io non divento Putin, dico solo che se fai delle sanzioni le
non
fai
lo so,
per un
ragazzi,
fine,
io dico forse l'avrei fatto anch'io, però non me la sento di bocciare in toto l'atteggiamento di chi dice non è una cosa giusta, prendersela con chi non c'entra niente, a prescindere se hai soldi o meno, a prescindere se è ricco o meno. Radio Rock Podcast. Facciamo un rullo velocissimo di messaggi, ragazzi, sul tema di oggi: 3899-106-600. Poi ci fermiamo un attimo. Vai, veloci, vai, vai, vai.
Secondo me, la gente deve iniziare a capire che se non sei un politico, non sei un generale dell'esercito, se non fai parte di una cazzo di forza armata, stai zitto.
Sì,
perché? Fino a prova contraria.
Però
sì,
potrebbe parlare nessuno praticamente.
Facciamo, scusa.
Quindi automaticamente che cazzo metti bocca?
No, tra l'altro così non potrebbe parlare nessuno e nessuno di niente. E non solo, ma io vi dico che conosco moltissime persone. Prendi i medici che si sono espressi per il no alla vaccinazione. Cioè, conosco tantissime persone che avrebbero teoricamente titolo per parlare e dicono enormi cazzate. Quindi non è che se uno fa parte delle forze dell'ordine, allora c'è una visione illuminata e corretta delle cose.
Quindi io non posso più parlare di MotoGP.
Esatto, tu non potresti. Allora, si arriverebbe all'eccesso, allo svarione si arriverebbe. Allora ti dico questo. Rilancio e dico: no, proviamo a parlare tutti, però proviamo se riusciamo a parlare con minor sicurezza e prosopopea e con un maggior rispetto anche per l'interlocutore.
E tutti gli appartenenti al partito della verità svelata, toglietevi
la
spocchia.
MotoGP a me non mi è mai piaciuta, ma da quando la sento raccontare da Maurizio mi sto proprio appassionato.
Guarda, ragazzi, è il grande, finalmente è diventata, fatemelo dire, il grande romanzo della MotoGP. Finalmente è diventata il grande romanzo che volevamo della MotoGP, vai.
Emilio, li chiamano oligarchi, penso proprio perché sia legato, siano legati
a che cosa?
Alla politica di Putin, cioè sono diventati ricchi grazie alla politica di Putin e quindi
siano connessi
giro con quello che fa Putin, altrimenti l'avrebbero sempre chiamati imprenditori, magnati.
No, aspetta un secondo. Oligarchi non vuol dire quello, eh. Oligarca vuol dire è uno dei pochi che hanno il potere sostanzialmente.
Esatto.
Ora che cosa vuol dire? Ora qual è il punto? Tu puoi aver ottenuto il potere anni fa per altre cose e magari potresti essere tecnicamente, ma magari non è vero, però tecnicamente potresti essere contrario a questa invasione, potresti essere per esempio di Abramovich sembrerebbe, perché poi potrebbe essere anche una gran paraculata che lui sia contrario,
però ha fatto
un comunicato, però alcuni dicono magari l'ha fatto perché sa che stanno arrivando, gliel'avrebbero tolto comunque il club, vabbè, comunque diciamo che qualcuno potrebbe essere contrario. Ora il punto qual è? Se una persona non è favorevole, è contraria, non ha commesso lui l'illecito. Ecco, il discorso, no, del dire della colpa by association, cioè semplicemente perché sei in qualche modo correlato, come ripeto, Maurizio Paniconi commette un delitto atroce, orrendo, schifoso,
come ha già fatto,
e andiamo noi poi di mezzo by association.
In questo caso non è questo il discorso, perché qui c'è un potere economico che potrebbe nel caso sostenere una guerra in atto che si basa su un potere economico, perché Putin si
devi
fa
trovare
quello che
allora
fa.
Aspetta un attimo, se tu trovi che un oligarca
anche
ho capito
investigare no. se l'oligarca ma
io
se
dico
Putin
in linea
chiama,
di principio se tu trovi che un oligarca ma... ha sovvenzionato la guerra lo massacri lo gli togli tutto, ma se tu no, ma se quello lì ha fatto i suoi soldi in altro modo, legittimo o meno, levagli la barca, levagli la via, sulla base di che cosa? Cioè poi è giusto, perché io lo farei, però
base del fatto
un minimo
che
di dubbio
che in guerra vale tutto,
dal punto di vista
basti ricordare che lo sbarco americano in Sicilia nella seconda guerra mondiale, che ci libera dal nazismo, è fatto grazie alla mafia.
Vabbè, vai.
Sì, vabbè, non è giusto. Comunque lo yacht me lo prendo io se vi dà fastidio, eh.
Vabbè, no, non era quello, per carità.
Allora fatemi capire una cosa, no?
Sì.
Ma proprio a livello legale, a questi, come gli hanno levate le case? Sono andati là e gli hanno detto, sì, sei amico di Putin, cercano a far culo la mia casa.
No, c'è una risoluzione che permette. Ma io no, allora, ragazzi, dal punto di vista legale è chiaro che l'iter è corretto, non è che abbiamo fatto una cosa contro la legge, però il punto è giusto o non è giusto? Adesso bestemmio, moralmente utilizzo questo avverbio che non mi appartiene, moralmente è giusto o non è giusto questa roba?
Buongiorno,
qua
ragazzi, 8, 9, 9. Una cosa giusta, veramente giusta, una frase giusta l'avete detta qualche minuto fa.
Sentiamo, una
quelli
abbiamo
che
detto.
Dicono evviva, hanno levato i soldi agli oligarchi russi, sempre credo io, sapendo chi siano gli oligarchi russi, cosa sia un oligarca, che vogliono, che sono contenti che gli hanno levato i soldi. Soddisfazioni del cazzo da invidiosi.
Non ho capito benissimo, però vabbè. Allora, buongiorno ragazzi, gli oligarchi sono i bancomat di Putin, quello che diceva Maurizio. Diventati ricchi, ho mantenuto la loro ricchezza anche grazie a lui. Chi non paga è fuori dalla vita in genere. Ma
passetto indietro.
Non mi avete convinto.
Gli oligarchi ricevono proprio deleghe di potere e soldi all'inizio, non oggi, quando hanno iniziato, grazie a Putin, cioè sono diventati proprietari di alcune imprese, grazie a Putin.
Secondo me non è questo, siamo fuori strada. Secondo me avevate ragione prima e ha ragione Carla adesso, che scrive: l'unica motivazione per cui facciamo questo, e per carità l'avrei fatto anch'io probabilmente, è credo che il congelamento dei beni degli oligarchi possa spingere questi ultimi a liberarsi di Putin. Questo è il meccanismo
su Putin.
Ora, però, e lo facciamo, però posso dire che in the back of my mind, da una piccola parte nel mio cervello, io dico questa cosa non è proprio.
Ma l'alternativa sarebbe quello di andare e bombardare Mosca.
No,
e non mi sembra.
Vabbè, senza arrivare a questo, dico che però ci sono delle cose. No, ma era per dire, ci sono delle cose, ma tipo rifornire di armi gli ucraini, non è una cosa mi fa impazzire. Togliere la roba agli oligarchi così a sfregio perché sono amici di Putin, non è una cosa che mi fa impazzire. Però ci sono delle cose che purtroppo vanno fatte. Questa è.
Certo.
Però io capisco anche, perché siccome è una roba che su cui mi sono interrogato, capisco anche quello che dice è sbagliato. Lo capisco, cioè l'atteggiamento
sì,
sempre bianco-nero, bianco-nero.
No, lo capisco,
però quello che dice
che
è sbagliato. Lo no? capisco che c'è un momento in cui purtroppo le cose capitolano e non si ragiona più.
Lo capisco
anche
io,
una cosa etica e morale?
Che non ti faccia impazzire manco i bombardamenti.
In un paese come la Russia, dove lo stipendio medio sono tipo 400 euro al mese, siano poche decine di persone ricche quanto, che ne so, uno Stato.
Questo è un altro discorso, però, siamo d'accordo su questo.
Però questo succede in tutto il resto del mondo.
Che facciamo? Li buttiamo giù perché non è giusto?
Non
è il modo, no? Credo di affrontare la questione. Va bene, riflettiamoci ancora un po'. C'è la pubblicità, torniamo fra poco.
Radio Rock Podcast.
Naked Gypsy Queens Down to the Devil. Allora, le ultime notizie per quanto riguarda il conflitto tra Russia e Ucraina. Nella notte fra domenica e lunedì, quindi la notte che è appena trascorsa, la Russia ha continuato ad attaccare diverse grandi città ucraine, fra cui Kharkiv e Mykolaiv. Il Kiev Independent ha scritto che a Mykolaiv in particolare sono stati colpiti anche diversi edifici residenziali. La notizia sembra confermata da alcune immagini che stanno circolando stamattina sui social network, quindi alcuni edifici residenziali, questo per dire che insomma purtroppo il conto delle uccisioni e dei ferimenti di civili è destinato purtroppo a crescere e di molto in queste ultime ore. Diciamo, il livello dello scontro si è alzato notevolmente. Sentiamo chi c'è. 3899 106 600, vai.
Il punto volevo dire che soprattutto in guerra la morale, ahimè, va a farsi fottere.
Bene, Lorenzo, grazie. È una manovra per far cambiare il governo in Russia, ma quello che mi fa più soffrire non sono il sequestro ingiusto di beni di chi certamente non morirà di fame, ma bloccare le carte di credito, le importazioni di beni che costringeranno la popolazione russa a soffrire. Per primi pagheranno quelli che non sono colpevoli. E infatti c'è un articolo interessante su, riportato da vari siti, lo leggo dal Post per esempio. Allora, che cosa succede? Che la situazione in Ucraina è chiaramente drammatica, ma in Russia non è da meno per via delle purtroppo delle restrizioni che sono state messe, delle sanzioni, e quindi è molto complicato vivere perché le carte di credito non, praticamente non funzionano più per quanto riguarda i circuiti internazionali. C'è un, tra l'altro, una scarsità di generi di prima necessità, perché è iniziato un vero e proprio razionamento, come raccontava, come ci raccontava e raccontava anche nel suo gruppo, nel suo canale Russia e altre sciocchezze, l'amico Giovanni Savino, che vive a Mosca e che ci raccontava appunto che lì ormai hanno tirato fuori, non ti dico le tessere, ma se entri in un supermercato puoi prendere un razionamento, puoi prendere un tot quantitativo di ogni bene di prima necessità, perché hanno paura e chiaramente gli approvvigionamenti andranno a scarseggiare.
Fa non parte solo dello stesso piano,
c'è la,
è ingiusto, la, ma viene applicato,
c'è,
per quello
la chius- c'è la completa dismissione sostanzialmente di tutto il comparto turismo, cioè chiaramente nessuno può più andare in Russia e quindi fare vacanze in Russia.
Sai, nel
la 2000... chiusura dello spazio aereo russo, che è un problema, certo. Non solo per chi deve viaggiare da o verso la Russia, ma anche per le compagnie che la sorvolano per collegare altri paesi. Disagi molti. Tutto questo cosa ha portato? Che i russi stanno scappando anche loro,
sì.
E non possono farlo via aereo perché, come detto, sostanzialmente le rotte aeree sono completamente annullate, e quindi stanno scappando via terra con tramite l'unico collegamento che possono fare, cioè passando per la Finlandia, una delle poche rotte rimaste aperte per lasciare il paese dopo l'interruzione di gran parte dei collegamenti aerei. Moltissimi russi, anche loro, per la paura, per il disagio, per la difficoltà, stanno scappando in un altro paese. Quindi questo, insomma, è a testimoniare la tragedia della situazione, no?
In questi anni la guerra si combatta anche non solo con le bombe, ma anche appunto con tutto questo apparato tecnologico che viene.
Vabbè, questo a dimostrazione ennesima, Mauri, che a pagare, come ci scrive Marco,
è sempre,
sono sempre quelli gente, che non sono colpevoli, certo, come ci scrive lui. Va bene, buongiorno belli. L'Unione Europea e la NATO predicano pace e mandano armi. Ma non potrebbero mettersi tutti a sedere con Putin e trovare degli accordi senza spargimenti di sangue, Riccardo? Marissa. Mi sembra, Riccardo, permettimi una visione un pochino ingenua, questa
è un
qui.
Pochino,
eh.
Sì.
Riccardo, sì, amore di casa.
Ma voi l'avete capito?
Fino a ieri questo.
Però lo sai una cosa, però Maurizio,
l'avete capito chi è?
Però lo sai una cosa, Maurizio, è questo atteggiamento qua che io lo capisco da parte vostra, però è quello che noi dobbiamo evitare.
Sì, però Emilio, scusa, ma Maurizio, fino a ieri si sono messi seduti, tutto il mondo si è messo seduto con Putin.
L'ho pensato pure io, ma è
questo significa non sapere e non leggere.
È giusto dargli le armi rischiando
di
far
questo
diventare quel territorio lì un'altra Siria?
Quando
cioè, ci sta, ma non è che,
questo no, ci sta.
Perché non è che se io la penso in un modo e gli altri la pensano, amore di casa, amore bello.
Amore di casa, sì.
Ma no, Maurizio, perché tu non c'hai la verità in tasca. Come non ce l'ho io, come non ce l'ha lui, come
scusami,
non ce l'ha nessuno.
Non
parto dal presupposto, sono d'accordo con te, sono d'accordo
non
con te.
Non ce l'ho
però
la verità.
Dico, secondo me noi dovremmo evitare questi atteggiamenti per i quali è bianco è. Ma dovremmo ragionare con gli
sì,
altri,
Emilio,
perché se noi
d'accordo
cominciamo a dire però amore mio,
no,
però sono
d'accordo,
è un
ma
coglione,
scusami,
però, cioè,
l'Unione Europea e la NATO predicano.
E io ho detto sono stato il primo a dire forse è una posizione un po' ingenua questa, però sì, da una parte anche a me mi viene da dire scusa, ma mandare delle armi lì è tra l'altro è un atteggiamento un po' ipocrita, perché allora tu come dire, con le truppe di terra non ci va a andare perché non fa parte della NATO, e quindi tu dici l'Ucraina non fa parte della NATO, quindi non ci vado, però gli mandi le armi
e va bene,
non
ma
è,
io
non è proprio
la seconda parte del messaggio, ma non potrebbero mettersi su tutti a sedere con Putin? Questo
d'accordo
già è stato fatto. Se tu mandi un messaggio del genere significa che non hai seguito la vicenda, per quello dico amore di casa.
Diciamogli
punto è che non è ipocrita, cioè da un certo punto di vista è ipocrita, dall'altro punto di vista si sta cercando in un terreno in cui qualsiasi cosa schiacci, schiacci le uova, di capire come poter aiutarli senza andare alla dichiarazione di guerra, perché l'ha detto più di una volta Putin: chiunque intervenga pagherà le conseguenze. Quindi
anche questo non gli sta bene a Putin, capire... Putin l'ha anche detto, ha detto sì, le sanzioni esatto. sono una dichiarazione di guerra sostanzialmente, perché vuol dire che stai da quella parte, cioè, dal suo punto di vista ragione guerra.
E quindi lo capiamo che purtroppo la parte della diplomazia, speriamo, ecco, io ieri sentivo diciamo ci potrebbe essere questa mediazione di Israele che mi auguro possa sortire un effetto, forse magari loro non lo so, magari troveranno degli argomenti diversi, io me lo auguro tantissimo, perché veramente siamo sull'orlo di un baratro e non ce ne stiamo rendendo conto, probabilmente.
E voglio rispondere anche a chi giustamente, Roberto, ci manda un estratto da una dal post di una scrittrice del Donbass che dice dove eravate fino al 2014, dal 2014 a oggi, eccetera. Allora, questa roba qua, no, l'ho già detto, è vero, dal 2014 al 2022 è stato combattuto una guerra sostanzialmente forte, dolorosa, drammatica, che ha portato, si stima, circa 14.000 morti da una parte e dall'altra. Ok, è chiaro che qui il confronto si è alzato, il livello dello scontro si è alzato in modo inimmaginabile, siamo arrivati al punto che ha coinvolto l'intera Europa con schieramenti, quindi è chiaro che non è paragonabile, con tutto che è una tragedia, perché se io dico il Donbass, qualcuno mi dice allora lo Yemen, allora l'Etiopia, e allora continuiamo così, i conflitti ci stanno purtroppo, e vale la tristemente nota legge della prossimità, cioè che quelli più vicini non solo in senso geografico, ma proprio in senso di, come dire, di vicinanza
culturale, sentimentale,
incidono di più, ragazzi, che vogliamo fare? Poi parliamone ancora anche degli altri,
questo per
però...
dire che però i conflitti ci stanno da sempre,
certo, cioè...
e non ci siamo mai preoccupati sempre di tutti i conflitti allo stesso momento, perché non è possibile, non succede questo,
cioè il super classico
Radio Rock, super classico Radio Rock Podcast.
Dream Theater con Another Day da Images and Words. Allora, senti un po', intanto c'ho gli amici di Twitch che voglio salutare, Godai 1974, X Carper Xatox, boh, che cazzo so, N Bonnie 86, vi ricordo di iscrivervi, anzi di abbonarvi al nostro profilo, al nostro canale Radio Rock 106.6. Potete farlo gratuitamente se avete un account Amazon Prime, collegandolo a quello Twitch, quindi andando su gaming.amazon.com, accedendo sulle vostre credenziali, con le vostre credenziali Amazon Prime, cliccando sull'icona del profilo in alto a destra e collegando l'account Twitch, entrando su Twitch, canale Radio Rock 106.6, cliccare su abbonati, ma non pagando, bensì spuntando la casella usa abbonamento Prime di gioco è fatto, in cambio riceverai speciali emoticon, lo stemma fedeltà, una chat esclusiva e potrai guardare le nostre dirette senza annunci pubblicitari. Se vi abbonate adesso sino alle 10 interrompiamo la trasmissione, mandiamo la vostra richiesta e anche, perché no, la vostra dedica, sostienici, basta un click, Radio Rock tutta un'altra storia. Quindi un saluto anche agli amici che ci ascoltano e che conversano su questo argomento qui amabilmente su Twitch. Vorrei dire una cosa, ma che tipo di sanzioni possiamo dare alla Russia, militari, economiche? No, dobbiamo dobbiamo lasciare che Putin uccida e distrugga una nazione,
compresa
poi...
la sua, eh?
Le sanzioni colpiscono in generale tutto il potere economico russo e hanno due obiettivi, entrambi necessari come base di potere per Putin. Gli oligarchi e il popolo russo, ad esempio l'esclusione dai circuiti Visa e Mastercard. Lo scopo è in teoria creare malcontento e spingere entrambi a liberarsi di Putin. No, ma lo scopo è chiaro, ragazzi, non ci torniamo sopra, è chiaro che lo scopo è quello. Il punto è giusto o non è giusto? Il fine giustifica i mezzi? Sì o no? In questo momento il popolo ucraino è certamente il più colpito. Dopo di lui c'è quello russo che già sta sentendo il peso delle sanzioni sulla propria vita quotidiana. E per quelli che vivono fuori dalla Russia, come mia moglie, il peso di non poter tornare a casa e di appartenere al popolo cattivo nel mondo di adesso, anche se non hanno mai dato il consenso a questa guerra, in buona parte ne sono contrari. Sentiamo ancora, vai.
Buongiorno,
ciao,
ragazzi.
Buongiorno, veloce.
Io volevo spostare la discussione, sentiamo, il baricentro della discussione, vai, tra quello che è giusto,
quello che volete,
per tutto esempio,
quello che
dare armi all'Ucraina è giusto o no, eccetera, sanzioni giuste o no,
sì, vai,
su quello che invece è opportuno, perché ahimè non sempre le due cose coincidono, certo, e la politica poi deve prendere delle decisioni.
Però scusa se ti interrompo, il messaggio è molto lungo, uno potrebbe dire anche che non è opportuno farlo, ed è legittimo che uno lo dica, certo, e secondo me l'attitudine non deve essere quella di dire sei di una cazzata, ma di stare ad ascoltare, poi ognuno rimane della sua
opinione.
Vuol dire
allora che le sanzioni funzionano, se il popolo soffre il popolo si ribellasse a sta pazzia, perché le responsabilità ce
non è semplice, ragazzi, non è semplice.
Gli oligarchi facendo,
sanzionati stanno nel Parlamento russo e quindi hanno moralmente le stesse colpe di Putin. No, non credo che siano tutti nel Parlamento russo questi
oligarchi. No, non tutti, però
.
Per esempio uno dei più potenti,
ricolpiamo quelli che stanno nel Parlamento, oppure fanno parte del governo.
Stanno colpendo tutti, anche quel tipo,
stanno colpendo tutti indiscriminatamente. Comunque l'invio delle armi serve anche per avere peso al tavolo delle trattative. Giulio, buongiorno ragazzi, ma Alessandro, se potremmo affidare Israele, che sta facendo la stessa cosa con i palestinesi da anni? Tra l'altro
io lo sapevo e questa obiezione sì. È più che giusta, però poi io vi prego di cercare di unirci su un tema, e cioè che queste situazioni siano solo una montagna di merda è palese per tutti, però poi c'è un momento nel quale purtroppo la guerra è brutta anche per questo, perché costringe anche chi non vorrebbe a mettere le mani in un vaso di merda, e purtroppo va fatto. Allora mi chiedo,
Emilio, se Israele serve con te. A risolvere la situazione, io questa visione, nel senso che mi sembra Caterina Guzzanti che quando faceva quella di Casa Pound, e allora le foibe che cosa c'entra? Appunto. Tutti i conflitti sono orrendi, assolutissimamente
sono d'accordo con
e
te.
Non è che siccome tutti i conflitti sono orrendi, un nuovo conflitto deve essere destituito della sua bruttezza e della sua tristezza.
No, ma io sono d'accordo su questo, ragazzi, è esattamente quello che ho detto. Cioè,
infatti, il torto non è dare peso a questo conflitto, ma semmai è non darne.
No, ma il punto è semplicemente, ragazzi, facciamo così. Siamo tutti d'accordo che è un conflitto orrendo, che Putin è stato un disgraziato, va bene? Ha fatto una cosa che non si fa.
Calmati con
le
parole.
Però il punto è come reagiamo, e se decidiamo di mandare le armi, ok, decidiamo di mandare le armi, però secondo me c'è una parte della popolazione italiana che è dell'idea che non bisognava mandare le armi, che non bisognasse cercare la pace guerreggiando. Ecco, e io con questa parte voglio dialogare, perché dico, ok, siccome è una cosa che ho pensato anch'io in parte, ma è giusto o non è giusto trasformare poi questo conflitto, quali erano le alternative? Cioè possiamo parlarne, perché non è che la verità non ce l'ha in tasca nessuno, ragazzi, diciamo così. Allora, rimane il fatto che niente causa, niente effetto, scrive qualcun altro. Va bene, le sanzioni sono giuste, tra virgolette, perché l'alternativa sono le bombe. Sulle sanzioni credo che siamo un po' tutti d'accordo, credo, oddio, forse c'è qualcuno anche che non è d'accordo sulle sanzioni.
Buongiorno.
Ciao.
Guardate, purtroppo lo sappiamo tutti, in guerra tutto il pensiero umano va a farsi benedire. L'unica cosa che purtroppo ti fa vincere in guerra è una spietata e fredda logica. La logica qual è? La logica è anche quella di affamare il popolo interno, in modo che all'interno del paese stesso possano subentrare
purtroppo sì. Ieri Macron si è fatto quasi 2 ore di telefonata con Putin. Il risultato è stato che Putin è irremovibile, non ci si ragiona con questo. Sì, Macron ha detto: perlomeno sono riuscito a strappargli che non bombarderà le centrali nucleari. Ha detto questo. Almeno questo è riuscito a strappaglielo. Sì. Per il resto ha detto no a tutto. Cioè, ha detto: lui non si non ferma. Retrocede neanche di un millimetro su questo. Donbass e Crimea devono diventare russe. Punto. Cioè, devono essere annesse alla Russia. Punto. Non solo, ma ci deve essere una demilitarizzazione totale dell'Ucraina e la destituzione del governo di Zelensky. Quindi proprio, come dire, questo è o niente.
Andrebbe tutto bene se poi non ci fosse il piccolo dettaglio che l'Ucraina è uno stato sovrano che dovrebbe poter decidere di sé.
Beh, però era stato sovrano. L'Ucraina è roba mia, è roba nostra. Dai, non è che decidono loro.
Radio Rock Podcast.
King Alexandria con Never Gonna Learn su Radio Rock. Vi ricordo di scaricare l'app iOS Android di Radio Rock, è gratuita, la potete usare per ascoltarci sempre, quando magari non uscite dalla vostra autovettura o da zone dove non siamo coperte, diciamo, dal nostro segnale FM o dal nostro segnale DAB, e quindi potete ascoltare la diretta da smartphone, da tablet, in grande comodità ovunque voi siate, senza perdere nemmeno una delle canzoni in programmazione. Con l'ultimo aggiornamento poi potrete, come sapete, conoscere in tempo reale anche tutti gli artisti e le band presenti nelle nostre trasmissioni. Leggevo un pezzo sulla mafia a Palermo e sul fatto che il pizzo a Palermo non è solo una questione di paura. In alcune zone, leggevo, c'è una forte contiguità fra le vittime e clan mafiosi, e molti pagano gli estorsori per abitudine o per avere servizi.
Quindi è una cosa, insomma, un po' particolare, no? Perché si associa di solito sempre, e giustamente, per carità, sì, il pizza alla paura. A volte invece c'è
non è solo quello, cioè una, a volte è un comportamento, c'è, ecco, qualcos'altro da sradicare.
Sentiamo ancora, vai, 3899 106 600, vai.
Giustifica sempre i mezzi.
Ecco qua, un commento
altrimenti
lapidario.
Penso che neanche la bomba atomica sarebbe stata mai sganciata.
Bene, allora vediamo un po', sentiamo chi c'è, vai, ma veloce.
Avete trasmesso la parte poi è importante del
perché
messaggio.
Il messaggio era troppo lungo.
Okay, lo faccio breve.
Vai.
Dare le armi all'Ucraina è giusto, ma sì, non porta nessun vantaggio all'Ucraina, se non quello di allungare la loro agonia verso la fine, che è una fine certa, perché è una lotta impari. C'era chi diceva, ma i partigiani.
Svolta sinistra, dai, svolta sinistra.
Vai a largo di porta per tutti.
Ragazzi, io non so voi, ma complimento con la vostra lucidità mentale per riuscire a fare tutti questi ragionamenti su cosa è giusto, cosa è opportuno e cosa
sì,
no.
Sì.
A me viene da piangere.
Sono d'accordo.
Io piango tutti i giorni. Non so, guarda, voi, ma
sono
c'è una tristezza nel cuore che.
Anch'io.
Veramente capiamo, nel 2022 non.
Grazie.
Stiamo regredendo, si torna indietro,
grazie,
si torna indietro,
grazie,
non si può andare avanti.
Grazie mille. Allora, purtroppo per questo mi sembra un atteggiamento, cioè nel senso, mi sembra non avere delle. Allora, poi c'è una sottile differenza fra non avere delle certezze e non sapere cosa fare. Cioè, certo, uno può decidere che è opportuno fare questa cosa, ma avere anche comunque mille dubbi mentre la fa, no? Poi certo, prendere una strada, perché poi nella fine purtroppo il ragionamento che spesso bisogna fare, anche quando si vedono certe manifestazioni, è che se non decidi tu, decide qualcun altro. Nella vita funziona così, purtroppo.
Purtroppo
quindi,
queste sono situazioni altamente emotive, ma l'emotività a volte ti blocca, ti congela, e in questa situazione non
vabbè,
non
però
ci
si può,
si può
anche essere emotivi di, e certo, prendere delle decisioni.
Assolutamente
e quello
sì,
però io che mi sforzo di dire quest'oggi è mi piacerebbe vedere prendere delle decisioni senza per forza dire che quelle altre strade erano delle stronzate mega galattiche, no, e no, che chi le ha prese è un ingenuo, ma è uno stupido, è un, uno che non capisce, che non conosce la storia, ma ne vedo spesso queste cose.
Sì, però
social,
non è, ma è chiaro che vabbè, non sono stronzate, ed è chiaro che okay, ti fiamo tutti perché arrivi la colomba della pace.
Troppo, ma no, ma al di là della colomba della pace, perché sennò banalizziamo, Ale, non è appunto, non è la colomba della pace, ok, siamo d'accordo. Il punto è che ci può essere una strada che tu percorri e che dici, boh, speriamo che sia la migliore, ma non lo so se effettivamente, cioè tutta questa sicurezza io non ce l'ho, che armare gli ucraini sia la cosa migliore da fare.
No, però
penso che sia la cosa migliore, ma non ho questa sicurezza. Quindi di fronte a uno che mi dice, stiamo a fare una cazzata, io non mi viene a dirgli che è un coglione, cioè sinceramente.
No, non bisogna
adesso,
dire.
No, estremizzando.
Che uno cerca di fare la
non bisogna, ma l'ho visto, vi assicuro che l'ho visto sui social in questi giorni. Purtroppo, per far sì che le sanzioni facciano il loro effetto, l'Ucraina deve resistere,
certo,
e per far questo bisogna dargli una mano con le armi. È tutto collegato, no, in qualche modo, diciamo. Dovremmo avere il coraggio, l'Europa, di staccarci energeticamente, questo lo stiamo in parte facendo
a fare,
tardivamente,
però, sì,
tardivamente. Vai, sentiamo.
Mi piacerebbe però che la stessa celerità e sicurezza che hanno utilizzato l'Unione Europea e la NATO nel portare le armi, nel mandare le armi all'Ucraina, l'avessero utilizzata anche nel momento in cui facevano stragi a rotta di collo il governo ucraino nel Donbass, e ci ricordiamo tutti quanti la strage di Odessa. Quindi no, io non sono affatto d'accordo all'invio delle armi in Ucraina, perché la guerra non si combatte con l'invio delle armi.
Aspetta,
ma
che
si combatte
cosa
con
aspetta,
i negoziati.
Sto dicendo.
Ora, naturalmente, è troppo tardi, perché la NATO,
quindi che facciamo?
Dal 2014 che sta facendo carne da macello dell'Europa dell'Est.
Ma questo non è vero, però.
Ma non è
scusa,
vero.
Scusa, ti interrompo. Questo non è proprio
ragazzi,
non è vero.
È questa
ragazzi,
la cosa che questo io lo leggo dappertutto.
Cioè, lì purtroppo,
non è vero.
Lì purtroppo, ragazzi, questo è un discorso molto complesso. Ma lì c'è stata qualcosa che assomiglia molto a una guerra civile. Lo ha spiegato bene il professor Barbero. Purtroppo, alle volte, sono disegnati dei confini dopo degli importanti eventi storici in un modo che non ha rispetto per le etnie, per le differenze linguistiche, e quindi l'abbiamo visto anche in ex Jugoslavia, a volte vengono segnati dei confini laddove
con la penna,
con la penna che da una parte lo capisco pure, perché tu il confine da una parte lo devi mettere, però di solito i confini sono molto più sfumati di così,
ma
cioè da una parte ci sono delle minoranze, dall'altra ce ne
ne sono delle altre, e alle volte la convivenza non è semplice. E dal 2014 in poi quello che è successo è che, senza voler puntare il dito su nessuno, c'è stato un conflitto pesante in cui sono stati morti da una parte e dall'altra, e la NATO non c'entra niente da questo punto di vista. Cioè, non è un problema della NATO il fatto della famosa espansione della NATO verso est. È chiaro che la NATO accoglie i paesi che vogliono essere accolti dalla NATO. Cioè, questo è il meccanismo, purtroppo.
Poi c'è l'altra domanda che dice però si può anche rifiutare come è avvenuto per la Romania e non accogliere queste richieste. Certo, però anche lì mi chiedo, è chiaro che è sempre un gioco di chi vuol aumentare la propria sfera di influenza, ma un conto è fare questo, ripeto, un conto è
aggredire militarmente un paese,
bellica.
Le guerre si combattono con le trattative, sì. Non sarebbe
si prevengono forse con le trattative, lei stessa dice ormai è troppo tardi, no? Okay, ormai è troppo, quindi adesso che facciamo? Cioè, questo è poi il discorso, no? Perché lei ha fatto tutto un discorso molto interessante e molto bello su quello che veniva prima. Certo. In parte giusto, in parte no, secondo me. Ma adesso che facciamo, però? Perché poi se no torniamo sempre. Perché in passato? Adesso che facciamo? Come interveniamo? Scrivici questo, dici questo. Vediamo. Radio Rock Podcast. Lui è White Buffalo. Allora, io direi, ragazzi, un po' un'occhiata però veloce ai titoli di Libero Quotidiano. Dobbiamo farla anche
subito.
Questo, cioè, i titoli
clicca
di Libero
qui.
Dedicato naturalmente, Mauri, alla questione di cui stiamo parlando in queste ore, in questi giorni, questione Russia-Ucraina, che tiene banco, no? Però ci sono delle notizie importanti. Vediamo un po', ecco questo qui. Obiettivi non bagno di sangue. Obiettivi non più militari. Botteri, retroscena su Macron e Putin. Mentre erano a telefono, puntini puntini, Ucraina sotto shock.
Bellissimo.
Dove ha nascosto l'indiscrezione? Dove ha nascosto l'amante e i figli? Putin, fuga di notizie da Mosca. Una bomba sulla sua vita privata.
Oddio, bomba.
Una bomba sulla sua vita privata, Maurizio.
Il termine bomba mi sembra un po'. Sì,
allora, se devo morire, allora che muoiano tutti. Retroscena il piano di sterminio di Vladimir Putin. Lo svela il Libero Quotidiano.
Ha detto proprio così Putin, se devo morire.
Alisher Usmanov, l'oligarca russo e gli intrecci con Virginia Raggi. Voci clamorose in procura a Roma. Clamorose, clicca qui. Poi ancora, vediamo un po'. Il Mossad è l'arma segreta di Zelensky. Indiscreto, un piano israeliano per ammazzare Putin? Interrogativo?
Ti dirò.
Allora, poi ancora, ragazzi, le cene a Monte Carlo con Noemi, Ilari Brasi furiosa, l'ultima rovinosa indiscrezione su Totti. Poi ancora, vediamo un po', hanno litigato tutta la sera, a risa, strana tensione con Flavio Insinna. Aspetta che me lo so perso. Lo scatto rubato dietro le quinte, guarda. La sua mano attraversa il microfono, Vladimir Putin un alieno? Il vino, il video che scatena il delirio.
No. Allora non mi piace. Allora, se dovete farlo, ridendo, io me ne vado adesso.
La sua mano attraversa il microfono. Vladimir Putin, un alieno. Il video che scatena il delirio. Cosa c'è sotto? Guarda.
Cosa c'è?
Guarda.
Ma che c'è?
Devi smettere di guardarmi lì. Clamorosa. Devi smettere di guardarmi lì. Clamorosa Mara Venier, come becca Tommaso Paradiso. Imbarazzo in studio. Pensate, devo dirlo. Tommaso Paradiso la guardava lì.
Imbarazzo in studio.
Tommaso Paradiso.
Invece sulle pagine del giornale, no.
Di imbarazzo in studio, Maurizio.
Maurizio.
Non ne parlo. Barbara D'Urso gela. Silvia Toffanin la gela. Tensione in studio. La domanda scomoda.
Tensione in studio.
Oggi Andrea Vianello. Puntini, puntini. Monica Maggioni. Il crollo davanti alla Venier. Il dramma in diretta TV.
Dramma.
Perché? Vabbè, e poi ce ne sono tanti
pensi
altri.
Che siano, cioè, nel senso, secondo me i titolisti sono in realtà degli autori comici.
È meraviglioso. Rischi enormi, Covid e vaccino, il fenomeno di cui nessuno parla. Cosa sa l'immunologo Cossarizza?
Cosa sai?
Vladimir Putin in tutti questi anni, Monica Maggioni, lo sfregio alla destra italiana domenica in.
Cioè, hai fatto caso che ci sono sempre dei punti di sospensione?
Certo, questo è clamoroso. Cioè, il puntino di sospensione deve essere fondamentale, diciamo così. Ma poi ce ne stanno tanti altri. Allora, ragazzi, vediamo ancora chi c'è. Che qui, vabbè. 3899-106-600. Martina dice: ma esattamente cosa vuol dire giusto o / non giusto?
Pensavo che fosse un altro titolo.
Martina dice: a mio sommesso modo di vedere le cose bisogna forse capire cos'è, mio modesto modo di vedere le cose, bisogna forse capire cos'è opportuno e cosa non lo è. Il giusto credo appartiene a un giudizio a posteriori. Ok, allora la domanda è: cos'è opportuno, cosa non lo è? Comunque, visto che la domanda che ponete è questa, provo a chiedere: se dare le armi non è giusto, allora è giusto o non è giusto lasciare che tutto questo si consumi sotto i nostri occhi da spettatori, bravi a dire cosa è giusto o no senza però sporcarsi le mani? Io sinceramente la risposta non la ho, ma ogni azione ha una conseguenza, anche il non agire è un'azione, è una scelta precisa, e sia in un caso che nell'altro la storia ne presenterà il conto. Sono d'accordo su questa analisi.
Il fine giustifica i mezzi, sì. Chi lo sa, il problema è che non sappiamo qual è il fine e qual è il mezzo, almeno visto come si stanno sviluppando gli eventi e da cosa sono scaturiti.
Bene, la responsabilità è anche loro. Putin fa sparire chi è contro di lui e non siamo tutti eroi, ci scrive Marco. E poi cita anche un tweet di Massimiliano Parente che recita così: il signore vestito di bianco con il cappellino bianco che chiede di fermare la guerra dovrebbe chiederlo direttamente all'onnipotente amico immaginario di tutti i credenti, se no che ci sta a fare? E su questo siamo direi tutti d'accordo, no?
Che cazzo c'entra, non lo so, però
cioè il Papa, no? Commenta una notizia che il Papa ha chiesto sì, di fermare la guerra. Chiedilo all'onnipotente, no? Certo. Se può tutto, perché non può fermare la guerra? Scusa, non ho capito. Ho ritrovato un articolo, poi dopo te lo leggo. Una cosa meravigliosa che l'ho ritrovata.
Alessandro, guarda, mi riservo di querelarti in mancanza di cortesi scuse.
Sì, avanti, vai, sentiamo.
Buongiorno a tutti. Il problema delle sanzioni è che probabilmente potrebbero ritorcersi come un boomerang anche nei nostri confronti. Pensiamo ai problemi che abbiamo nell'ambito energetico noi, cioè per colpa di queste sanzioni noi potremmo andare a finire pure noi sotto un treno.
Bene, allora ha avuto un moto di commozione alla fine, vai, sentiamo.
A me fanno veramente ridere, per modo di dire, quelli che dicono ma il popolo si ribellasse. È facile parlare dall'Italia, certo, in cui stai in un paese democratico e quant'altro, vai a ribellarti in Russia e il giorno dopo stai
ragazzi,
in una prigione.
La cosa più bella che mi ha fatto vergognare quasi di essere italiano è messaggio di appello su Twitter del presidente ucraino Zelensky a Mario Draghi. Zelensky ha scritto drammaticamente: Mario Draghi, vi prego intervenite, dateci delle armi, sosteneteci, perché la lotta non può essere. Sotto al tweet di Zelensky, tweet di una signora italiana che scrive: presidente Zelensky, come può rivolgersi a Mario Draghi che ci sta tenendo in una dittatura sanitaria da... Ti giuro, vero? Te lo giuro.
Vero?
Te lo giuro.
Ma sai che...
Che ci sta tenendo in una dittatura sanitaria da 2 anni, non ci impedisce, sono proibiti i diritti fondamentali e lei rivolge a Mario Draghi, ma Mario Draghi non può fare nulla perché è un dittatore peggio di Putin. Cioè, io ti giuro, non sapevo se ridere.
Talvolta il genere umano è sovrastimato.
Se vergognarmi, se... Allora, cioè, quella scritta a Zelensky, ma tu ti rendi conto? Quello sta... E andare a ridere.
Sotto le bombe.
Sta sotto le bombe. Sta a Kiev.
Con l'esercito che assedia una città.
E tu gli vai a dire a quello lì che stiamo in una dittatura sanitaria e che quindi è la stessa cosa. Quindi, come dire, non ti puoi rivolgere a noi perché noi siamo più o meno come loro con Putin. Noi con Mario Draghi. Che ci impedisce
invece
di salire sull'autobus e
le dittature vere sono quelle, ragazzi, lì alle quali stiamo assistendo.
Sì, tra l'altro in Russia in questo fine settimana sono state credo arrestate circa 4.000 persone per le manifestazioni a favore della pace che si stanno sviluppando in tutto il paese. E l'altra sera, sabato sera alle 11 a Centocelle c'era un corteo anti Green Pass e nessuno vi ha arrestato. Lo capite questo?
E secondo me quasi
fortunatamente,
quasi.
Fortunatamente.
Allora ragazzi, io direi una cosa: mandiamo i POD, poi torniamo con il dottor Cole. Domande al dottor Cole 3899 106 600. Forza, senza risparmiarsi nulla. Forza, domanda al dottor Cole.
Radio Rock Podcast.
Chaos, loro sono i Killing Joke. Vabbè Mauri, senti, poi però guarda, io te lo devo... Vabbè, lasciamo perdere, va. Guarda, glielo volevo dire, però lasciamo... No, vabbè, lasciamo
perdere. Sai che c'è Mauri? Che c'è un momento nel quale però è meglio lasciar stare, guarda.
Lasciamo stare Mauri.
Lasciamo cadere, dai.
Lasciamo perdere, guarda, che sennò
no, veramente... perché poi no, cioè dico, è chiaro, ma poi su... Basta,
lasciamo Mario. Perdere, guarda Mario. Lasciamo Mario. Va bene così,
addirittura Mario.
Va bene così,
per Mario.
Mario. Allora,
Mario
stanno Paricone. Fioccando le domande per il dottor Cole. Vediamo se c'è in collegamento telefonico il dottore. Tosta.
Roberto Call. C'è il dottore Roberto? Buongiorno.
Il dottore Roberto è qui, buongiorno ragazzi.
Vergognati.
Voglio chiamarlo Roberto. Sempre dottore Roberto. E cosa hai fatto tu?
Solo lunedì abbiamo detto.
Cosa hai fatto tu? Ah già, solo lunedì. Cosa hai fatto tu, dottore Roberto, per porre fine a questo conflitto sanguinoso?
Cosa hai fatto?
Cosa hai fatto? Ah?
Guarda, ho cercato di riposarmi il sabato e la domenica.
Ecco,
ho mandato impulsi positivi.
Già è qualcosa. Allora, certo. Fioccano le domande. Domanda, voglio fare veloce.
Allaccio le cinture, caro mio.
Bravo, allaccio le cinture perché facciamo un viaggio adesso. Partiamo.
Sì, non le devo slacciare, va bene.
Ci spostiamo nella terra di Marco.
Di nessuno.
Che scrive, domanda a dottor Call. È pur vero che un... la domanda deve essere fatta così, se no non va bene. Che se viene un cittadino russo a curarsi i denti... Lei si benda e utilizza il trapano Landocoglio Coglio, la famosa mosca cieca.
Esatto, è verissimo.
La famosa chi è
oligarca, un oligarca russo. Io faccio il monarca dello studio Coll che utilizza il trapano.
Cura dente a cazzo.
Ecco, esatto.
Ecco qua. Benissimo. Allora, domanda per il dottor Coll. Ci scrive Davide. È possibile che domanda questo signore.
No, non l'accetto. Domanda, deve iniziare per è pur vero.
Giusto. Allora, buongiorno Rock Show. Domanda per il dottor Call, scrive Davide. È pur vero, dottor Call, che è possibile che con il cambiamento fisiologico della dentatura si possa iniziare a mordersi involontariamente il labbro durante la masticazione? O è dovuto semplicemente a una masticazione veloce? Oppure sono un coglione? No, l'ho giusto, l'ho aggiunto io, però. Così per dare.
Era un'ipotesi,
da non scartare, però... a tenere sul tavolo. Bravo.
Però ascolta, diciamo che il movimento dei denti, ne abbiamo parlato pure l'altra volta, ci può stare negli anni, assolutamente, perché sono strutture, diciamo così, elastiche in movimento. Però arrivare a mordersi le labbra vuol dire che ci sono sventagliati così tanto in avanti che un problema c'è, obiettivamente, un problema orizzontale importante.
E sempre
poi
coglione.
Non ricordiamoci che un motivo può essere anche il nervosismo, non so, cos'è quando ti mordicchi in labbra?
Così,
sì. Sai che faccio io? C'entra niente, mi strappo le pellicine nelle labbra fortissimo. E
vabbè, però quello, sì, anche un
c'entra
po'
niente con i denti, però sì.
Voglio dirti ni.
Allora, quindi diciamo a questo nostro amico Davide, caro dottor Call, di andare repentinamente allo studio Call, prendere un appuntamento, altrimenti potrebbe morire, giusto?
Ma Davide è fratello di Marco? Cioè, no. Tutti e due hanno lo stesso problema.
No, Davide è questo qui. Marco
sì,
era...
è il fratello di Marco. E allora? Che cos'è? Qualche problema? Tu
Marco
per caso
era quello che ha detto del trapano ando coglio coglio.
E sono fratelli.
E trapano. E Davide è quello là che...
Il signor trapano.
Allora, Alfonso domanda. Siamo alla resa dei conti, caro dottore Roberto. Confessi, è vero che si può addirittura fare una visita di controllo e poi decidere insieme l'eventuale cura? È vero? Lo ammetta. Che cazzo
ma posso presentarmi con il mio avvocato eventualmente?
Prima lo ammetta e poi vediamo.
Allora, io sapendo che c'ho l'avvocato vicino, lo ammetto. Sì, è vero, si può venire a fare una visita di controllo. Sarebbe opportuno presentarsi con un bel vinile sotto l'ascella, opportunamente lavata prima, ovviamente.
Sì, beh, sì. Oppure lavate il vinile.
Oppure lavate il vinile in modo che possiamo avere un'attenzione in più. Insomma, la visita ovviamente è senza impegno, ne parliamo insieme, facciamo un piano di cura. E dopo, se la questione vi aggrada, si può andare avanti. Tutto si può affrontare alla portata, qualsiasi cura.
Fin qui va bene, ma c'è un'altra domanda molto dura.
Un'altra ce n'è?
Leggila.
No, dov'è?
Immacolata.
Non la vedo.
Abbi il coraggio.
Dove sta? Su WhatsApp o su Telegram?
WhatsApp? Di Immacolata. Lei, perché tu vuoi un po' proteggerlo, il dottore Coll.
Ah, è vero, sì. Domanda
Immacolata. Questa è al fulmicotone.
Questa l'hanno trovata. Allora, tanto si scrivono, Francesco scrive buongiorno dottore Roberto. Vabbè, che io ormai...
Buongiorno Francesco.
Dottore Roberto.
Siamo alla follia, ovviamente. Siamo alla follia. Immacolata. Immacolata, almeno si firma così. Dottore Roberto, può dirmi... Mi fa impazzire che schifo, dottore
Roberto. Però abbi il coraggio di leggere tutto.
No, te la leggo. Può dirmi come fare per correggere alcune imperfezioni che noto nella mia dettatura? Che vorrei?
Dettatura. C'è un errore di battitura.
Nella mia dentatura, me lo deve dire, porca puttana, me lo dica, brutto stronzo.
Questo è
la intanto io ringrazio Immacolata.
C'è scritto
per il
così.
Io adoro questo tipo di complimento. Ecco.
Io ho letto così come è scritto, ragazzi. Che devo dire?
Mi ci sento un po' e effettivamente lo so. Vabbè. Allora, piccole imperfezioni. della dettatura, ovviamente si possono basta parlare un attimino con la prof di italiano e si risolvono. Se la prof di italiano non dà la mano giusta, si viene qua, si prende rifronta con lo scanner, dopodiché si vede una simulazione finale di un eventuale trattamento invisalente all'elemento dei denti e appunto potete vedere, come ha fatto Emilio, che piccole imperfezioni si risolvono in pochissimo tempo, giusto quei 5-6 anni, niente di più.
Allora, fermi tutti, c'è un nostro amico ancora, velocissimo, telegrafico oserei dire, dottore Cole, dottore Roberto, dunque questo qui, poi mi scordo che devo chiamare dottore Roberto, un nostro amico che dice ho 57 anni,
allora,
facciamo i numeri, controlliamo i numeri, no? 7, i numeri 5, precisi, lui ha 57 anni, di cui 15 denti sotto e 10 sopra. Cioè 57 anni
meno 25.
25 denti, di cui 15 sotto e 10 sopra. Posso fare qualcosa o è meglio che mi compri casa? Scrive questo amico.
No, è vero. Mi compri io casa, leggito, se tu fai lavoro, caro amico.
Non ci credi, allora è meglio che se la compri casa il dottore Colle, giustamente.
Esatto.
No, ci possiamo fare qualcosa a questo amico,
certo,
che c'ha qui.
Certo, sì. Pure là si può prendere l'impronta, si fa una TAC, si vanno ad associare file, si verifica dove si possono inserire gli impianti e con una guida chirurgica, che ne parlavo l'altro giorno, Emilio, una ragazza di Londra, Valeria, che saluto, si è messa a 5 impianti in 3/4 d'ora. Quindi con la guida chirurgica, senza bisturi, senza fili di sutura, si possono mettere gli impianti e andare a recuperare tutta la dentatura mancante.
Ma vogliamo dire, non lo fare passare sotto silenzio, che c'è una ragazza, un'ascoltatrice della radio di Londra, che ha preso un aereo apposta per venire a farsi curare i denti al dottore Cole, dottor Roberto, o no?
È vero, è verissimo, diciamolo. Buona Valeria,
domanda,
sono contento del lavoro fatto.
C'è Antonio che scrive, domanda per il dottore Roberto, ho solo 50 euro, che ci compro? Che ci esce fuori? Con 50 euro, cosa ci esce fuori?
Attualmente è circa un litro di benzina, cioè ce la fai.
Più o meno sì. La benzina che serve per arrivare allo studio,
conservala per la benzina, diciamo. Viene da dire.
Ma grazie. Non devi pagare il parcheggio perché è gratuito.
Grazie, Roberto. Bravo. Non devi
comunque,
ricordiamo che il
ciao, Roberto, ci sono anch'io. Bravo,
Mauri. Buongiorno, come stai? Ma ci sei pure tu? Non ti ho sentito, ti ho solo visto in video.
Neanche saluti.
Stavo così muto. Allora, io vi ricordo, Studio Call, che è in piazza dell'Alberone 31, parcheggio giustamente convenzionato, infostudiocall.com, 06 789 346, il numero di telefono, WhatsApp al 334 840 7923. Con cosa ci salutiamo, Roberto, questa mattina?
Oggi vi saluto con una canzone che dedico interamente al professor Maurizio Paniconi, a cui voglio un bene dell'anima, spontaneamente. È Ghost Song dei Doors.
Ghost Song dei Doors per il dottore Roberto. Grazie,
vergognati,
Roberto.
Vergogna, dottore Roberto, vergogna.
Grazie, Studio
Vergogna
Call.
Ciao.
Radio Rock Podcast. Scattered on Dawn's highway bleeding. Ghost crowd the young child. Ghost song, naturalmente Jim Morrison e i Doors su Radio Rock, scelti dal dottore Roberto quest'oggi per il nostro Maurizio Paniconi.
Posso
ripartiamo da qui, vai.
WhatsApp al numero che ha dato lì, iniziando per dargli fastidio. Facciamogli.
Ma chi?
Al WhatsApp del dottore, gli mandate adesso tutti i messaggi. Detto, è pur vero, dottore.
Ma è pur vero, dottore.
Vergogna. Buongiorno, ragazzi. Volevo solo dire una cosa: che noi non stiamo mandando armi di distruzione di massa in Ucraina, stiamo mandando armi difensive, che rientra in una specifica categoria. Che esiste in un articolo della NATO che permette di fare questo.
Però,
mandando aerei, non stiamo mandando
fanno bene,
ma Zelensky, tecnologie satellitari per individuare il nemico a distanza e distruggerlo. Sì. Stiamo mandando javelin, armi da terra, armi difensive.
No, è vero.
C'è una grossa differenza in questo.
È vero,
ci hanno chiesto
armi
gli aerei, il primo ministro, non glieli abbiamo dati perché quello non è previsto. Non
bene,
è previsto
va bene.
Di aiuto, perché sarebbe un aiuto offensivo e non difensivo.
Sì, fermo restando che poi le armi ammazzano tendenzialmente. Quindi
sì,
dire,
però è anche vero che noi non siamo del settore e in effetti ci sono dei regolamenti per cui c'è una differenza.
È chiaro che
tra
c'è
armi
differenza
di difesa, armi di offesa.
Tra vario tipo di armi, chiaramente. Ammesso e non concesso che verranno raccolte le richieste di Putin, ormai la cazzata grossa l'ha fatta, blef, attacco e minacce, perché non dovrebbe ripetere la strategia con Moldava, eccetera. Io non credo che lui voglia quel disegno lì di ricostituire l'Unione Sovietica, non lo credo per niente. Credo piuttosto un'altra cosa, ma basta studiare la storia per questo, se no siete degli imbecilli se pensate il contrario.
e cioè che lui evidentemente vuole mettere mano su tutti i territori diciamo contestati, dove ci sono delle minoranze russofone, e quindi posso, e quindi secondo me il rischio grosso è per esempio un paese come la Georgia che ha tra l'altro
che credo
due enclave russe, te credo che
entra immediatamente
anche al limite anche la Moldavia, perché la Moldavia c'è la famosa parte diciamo così transnistria, cioè che sta al di là del Dnister, che è una parte diciamo così separatista, filorussa sostanzialmente. Dovremmo mettere da parte l'ideologia e il passato recente dell'Ucraina e focalizzarci solo sull'aggressione di una superpotenza ad un paese indipendente. L'autodeterminazione di ogni nazione è sacra e inviolabile e va difesa. Il problema è la totale assenza di dialogo fra le due parti, quindi vedo la guerra inevitabile. Carla, questo articolo spiega come la storia delle vittime sia tutta parte di una campagna costruita d'arte dalla propaganda russa a partire da una distorsione di fatti e numeri. Ci manda un link un altro amico, vai, sentiamo ancora, vai.
Buongiorno ragazzi, sono Ciao. Mauro. Allora, al grandissimo dottor Cole, sì. Voglio approfittare di questa occasione per chiedergli quando è il mio prossimo appuntamento. Tutto qua, grazie.
Vabbè, non è che funzioniamo da agenda.
No, però scusa, lui giustamente ha piacere di sapere qual è il suo prossimo appuntamento. Il dottor Cole glielo deve dire, quindi la prossima volta, dottor Cole, per favore, se è all'ascolto, ci faccia sapere, qual è, mercoledì, ci faccia sapere il prossimo appuntamento di Mauro, quando è. Noi mercoledì, va là Mauro, stai tranquillo che noi mercoledì alle 7.35
te lo diciamo,
te lo comunichiamo, vai tranquillo. Comunque i titoli di libro sono convinto siano frutto di un algoritmo, sì, lo penso anch'io. Poi vediamo, indigniamoci ma facciamoci i cazzi nostri, dice qualcuno. Per me ci dovremmo fare i cazzi nostri, Lorenzo,
sono
cioè
cazzi
voltarsi
nostri.
Dall'altra parte dice.
Purtroppo questa anche volendo ragionare in un modo cinico purtroppo non è più, sono già
lui dice
nostri.
Ma quando la NATO bombarda Belgrado per difendere il Kosovo e chiedevamo la destituzione di Milosevic e l'indipendenza del Kosovo, ci siamo indignati così tanto? Ma oddio, io mi ricordo che c'è molta gente si è indignata però anche in quel caso
sì, però anche lì tu intervieni a favore di una popolazione invasa, no?
Sì, sì tecnicamente giusto, sì
tecnicamente.
Con la differenza che appunto la NATO lì è intervenuta perché poteva tecnicamente intervenire, mentre qua no.
Cioè, queste cose vanno valutate quando uno esprime
l'opinione.
No,
poi si può essere contrari
certo,
ci può anche stare che uno sia contrario naturalmente. Sentiamo ancora, vediamo chi c'è, vai.
Io non voglio fare l'ingenuo, però le richieste di Putin sono quelle. Se partisse da quello, piano piano se
ma ci hanno provato, ma non
tutto quanto quello che si riesce a scappare, no?
Non sono riusciti a farlo.
Perché
evidentemente
qui penso che un po' tutti stiamo a far sotto, e se piace il pulsantino.
Bene.
Non c'è sta più nessuno.
Grazie Riccardo. Nei servizi del pizza a Palermo è compreso il non bruciarti il locale. Puntini puntini.
È un servizio anche quello.
È servizio, sì, vai, sentiamo.
È dalla notte dei tempi che le minoranze sono bistrattate dalle maggioranze.
Ok.
Da qualsiasi parte del mondo, in qualsiasi epoca, è sempre stato così. Ciò non significa che comunque sia una minoranza, che possa essere il Donbass o la Crimea o qualsiasi altra parte del mondo, debbano essere bistrattate e comunque sia attaccate, perché sono minoranze.
Sì, va bene, grazie. C'era un articolo interessante che ci manda qualcuno di, che ci ha mandato qualcuno di voi, è apparso sul Post, che spiega bene questa vicenda qua dell'espansione ad est della NATO, cioè nel senso c'è una mappa che sta circolando tanto, sì, che fa vedere com'era la NATO nel 98 e com'era la NATO nel 2022. Ora, spiega l'articolo, il Post, articolo molto interessante, dice: prima di avviare l'invasione militare dell'Ucraina, il presidente russo Putin aveva sostenuto di voler impedire un allargamento verso est della NATO. Giustificazione che è stata ampiamente ripresa dai sostenitori di Putin e illustrata sui social con una mappa che mostra l'espansione della NATO, che è usata da anni come giustificazione alle violazioni del diritto internazionale compiute dalla Russia. Alimenta una narrazione vittimista in base alla quale se la Russia si comporta aggressivamente fino a invadere un paese sovrano è soltanto perché si sente minacciato a sua volta dall'aggressività occidentale. Questa è una versione piuttosto parziale di un processo complesso che ha avuto varie evoluzioni nel corso degli ultimi 70 anni ed è un'interpretazione per molti versi influenzata dalla propaganda. E quindi poi dopo spiega che cos'è la NATO, che cos'è stato il patto di Varsavia, che formalmente l'adesione di un paese alla NATO avviene in forma volontaria, certo, quando uno Stato si propone gli altri membri dell'alleanza valutano la proposta e richiedono vari standard da raggiungere, poi procedono con una risoluzione di adesione che deve essere votata all'unanimità. Ciò naturalmente non implica che la NATO non abbia avuto nel corso del Novecento obiettivi espansionistici, è chiaro, anche se l'opportunità di aprirsi verso i paesi dell'est era spesso messo in dubbio da alcuni suoi stati membri, politici esperti di politica internazionale. Poi c'era il famoso CSI, no? Nella fase di sfaldamento dell'ex Unione Sovietica, la Russia ha provato a fare una comunità di stati indipendenti, la CSI. Il progetto non ebbe particolare successo, soprattutto con i paesi che avevano appunto riguadagnato la propria indipendenza e non volevano trovarsi nuovamente in una organizzazione nella quale c'era una sola grande potenza, la Russia, che di fatto avrebbe potuto condizionare a proprio piacimento le decisioni della CSI. E quindi, insomma, poi si va avanti occupandosi del famigerato articolo quinto, che non è chi c'è soldi ha vinto, che è un altro articolo quello lì, ma è un'altra roba, che pure quello è valido, per carità, certo. Però la progressiva espansione verso est della NATO è stata in buona parte conseguenza della fine della guerra fredda e della ricerca da parte di alcuni stati per lungo tempo sotto l'influenza russa di avere maggiori garanzie, soprattutto per quanto riguarda il mantenimento della loro integrità territoriale. Infatti i casi di invasione da parte prima dell'Unione Sovietica e poi anche della Russia non sono mancati in passato, cosa che lasciava poco tranquilli i governi di questi paesi che avevano ottenuto l'indipendenza. Uno dei fattori che secondo esperti e analisti hanno influito di più su questo processo di avvicinamento o di espansione, a seconda dei punti di vista, è stata la presenza dell'articolo quinto della NATO, di cui si è parlato molto. Sancisce che ogni attacco a uno Stato membro debba essere considerato un attacco all'intera alleanza e di conseguenza che ogni membro debba dare il proprio contributo nella difesa dell'attaccante. Durante la guerra fredda l'articolo quinto ebbe un ruolo importante nel fare da deterrente, perché un attacco da parte sovietica anche a uno solo degli stati membri più piccoli e deboli avrebbe comportato una risposta da parte degli Stati Uniti. L'efficacia del deterrente fu tale che la NATO non invocò mai l'articolo quinto fino al 2001, anno in cui fu decisa una risposta militare per gli attacchi terroristici dell'11 settembre contro gli Stati Uniti. Vabbè, questa è la situazione. Poi ovviamente l'articolo è molto lungo, però è molto interessante. Magari chi vorrà potrò mandare il link. Direi di chiudere però con il punto. Poi per gli altri messaggi naturalmente continuiamo più tardi con Enrico Capuano, che ha una posizione un pochino purissima, diversa rispetto a quella che abbiamo, però insomma, che esprimerà con grandissima libertà qui a Radio Rock. In Radio Rock Italia parleremo di questo, se volete, ma ascolteremo anche molta musica italiana. Prima però gli highlights di oggi del nostro Gigi Bilancioni. Vai, sentiamo. 7.14 Perla di Mauri, dentro ognuno di noi c'è un piccolo Putin. 7.25 la prima tornata del Qatar, il punto di Mauri sulla MotoGP. Moto 1, Moto 2 e Moto 3 vincono gli italiani. Rifornamento di benzina, Mauri. 7.29 Emilio è ferma, meno prosopopea. 7.33 Emilio estemmia dicendo moralmente. 7.45 Focus le sanzioni alla Russia. 7.56 Mauri appella amore di casa, un ascoltatore. Emilio, vecchia volpe radiofonica, prende la palla al balzo e mette in atto il famoso ping pong dialettico per tenere alta la tensione in studio nell'etere. 8.07 Ale afferma colomba della pace. Emilio rintuzza, Mauri neutrale. 8.15 Mauri contesta sommessamente il tweet di Parente. 8.24 moto di commozione degli ascoltatori. 8.38 domande al fulmicotone per il dottor Cole. 8.49 il timore di Riccardo per il pulsantino. 8.53 il famigerato articolo quinto, chi c'ha i soldi ha vinto. Grazie, ci fermiamo qui, chiudiamo questa seconda ora insieme con Neil Young, che sia di buon auspicio. Questa è Rocking in the Free World, torniamo fra poco con Radio Rock Italia insieme a Enrico Capuano. I vostri messaggi al 3899 106 600. A domani, ciao. Cioè, domani con Ale Mauri, noi ciao. Torniamo ciao. Fra poco.
Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.